Intanto grazie per questa occasione, insomma, per darmi la parola alla Camera del Lavoro di Milano. È questo mio onore, mi onora anche farlo insieme a voi, insieme a Maurizio. Per me è stato un momento importante stasera. Io credo che noi, parlo in modo molto chiaro, senza fare giri di parole, noi abbiamo la necessità di svolgere, ciascuno anche nella propria autonomia di rappresentanza sociale e di rappresentanza politica, un'azione che porti a convergere, che porti, come è stato detto bene anche da Matteo all'inizio, comunque ad un confronto ampio che riapra prospettive. Insomma, il punto di fondo è che noi abbiamo fondato, almeno io, ma credo tutti noi, l'articolo 1 non solo perché litighiamo con l'ex Presidente del Consiglio su questo o sull'altro punto, ma perché secondo me ci sono ragioni profonde. Quel modello di partito che è stato impostato nell'ultimo decennio non tiene più rispetto alla crisi finanziaria che è diventata crisi economica, crisi sociale e poi anche crisi politica. Non svolge più quella funzione di democrazia, di cambiamento che una forza di sinistra può svolgere. Perché la realtà è profondamente cambiata. L'idea di un partito che si assume la rappresentanza di un generico cittadino in un quadro di un democraticismo altrettanto generico, puntato tutto alla conquista del governo per gestire al meglio possibile la situazione, porta ad una conclusione che secondo me è sbagliata, che è quella alla fine di ritrovarci al centro come forze del sistema contro forze che sarebbero antisistema e che in questo modo si gonfiano sempre di più di voti e di consensi, perché la rabbia e la protesta sono fortissime. Io penso che abbia fatto bene Maurizio a cominciare dalla guerra, perché quello che è successo in America da questo punto di vista è interessante. Una destra nazionalista, razzista, riesce a costruire un linguaggio, un'ideologia, pescando anche un repertorio vario, che conquista il voto dei ceti popolari, conquista il voto della classe lavoratrice, dei ceti medi che sono in difficoltà, su un'idea di America prima di tutto, blocchiamo le delocalizzazioni, mandiamo via dagli Stati Uniti i migranti, cosa che poi in qualche modo, almeno come bandiera, si sventola anche qui da noi. E poi ci ritroviamo che i dati di fatto sono che è stato costituito un governo che è il più ricco, con presenze di miliardari come mai si è avuto nella storia degli Stati Uniti, un vero e proprio comitato d'affari del capitalismo americano, e i primi effetti sono quelli che abbiamo visto, cioè venti di guerra che si stanno scatenando su tutto lo scenario mondiale. C'è da domandare a Grillo e a Salvini, che Salvini era corso a farsi la foto, vi ricorderete, con Trump, o a Grillo che aveva inneggiato a Trump e a Putin, se forse non ci sia bisogno di fare un'autocritica. Ecco. Ma qual è la funzione nostra sotto il profilo democratico, se oggi il mondo, nel mondo occidentale, la rabbia, la protesta sono fondatamente così forti e rischiano di prendere anche canali, orientamenti che sono nella loro natura profondamente antidemocratici, anche irrazionali persino. Beh, la nostra funzione, io penso, è quella di riassumere definitivamente in modo più forte la rappresentanza del mondo del lavoro e dei ceti popolari, di svolgere una critica all'esistente, di rimparare a svolgere una critica all'esistente e di provare a dare poi risposte concrete. Forse anche non ponendoci l'obiettivo del governo come sembra uno dei limiti fortissimi di tutta la storia del partito, ma certo è l'obiettivo della lotta, l'obiettivo di avere una visione, una proposta che sia alternativa rispetto al mondo così com'è. Il quale mondo non piace sia perché c'è stato oggettivamente nel mondo occidentale un arretramento in diritti, in salari, in redditi del mondo del lavoro, la parte diciamo più debole, dei ceti medi anche come veniva detto, ma non piace perché è arrivata proprio a capolinea, un'intera fase. Non piace perché non soddisfa, perché comprime gli individui, le persone. Io vedo ad esempio anche in questa proposta di far saltare l'intermediazione, quest'idea di un individuo che da solo si rappresenta e migliora se stesso in un rapporto che è per sua natura sproporzionato, non convince più. E per una fase, guardate, lui è. Noi allora dobbiamo essere pronti a proporre un'idea diversa di emancipazione e di tutela dei diritti, che è la tutela collettiva, che è il non sentirsi solo di fronte a malessere e di fronte a poteri più forti. Passando anche sotto un'autocritica che credo la sinistra deve fare, noi abbiamo accettato per una lunga fase che il mondo così com'è alla fine potesse produrre da solo assestamenti e riequilibri, non è avvenuto. Anzi, la crisi ha picchiato in modo durissimo ed è una crisi anche che si protrae, non è dietro all'angolo la via d'uscita. Siamo stati sostanzialmente acquiescenti alla globalizzazione così com'è, abbiamo avuto poca voglia di ascoltare, perché, vedete, io penso che sì, i grandi processi è difficile fermarli, ma certo si possono interpretare, certo possono poi trovare anche sbocchi diversi. Provo a portare alcuni esempi, è stato detto bene qui sulle delocalizzazioni. Tra chi è contrario in modo assoluto al fatto che un'azienda possa anche internazionalizzarsi e chi invece poniamo dei vincoli, cerchiamo di capire quali condizioni, come può intervenire lo Stato, io dico come potrebbe intervenire l'Europa, poi dirò qualcosa, brevemente sull'Europa. Beh, insomma, il divario c'è ed è forte. Io vi rammento solo due, tre casi, molto rapidamente, che mi sono capitati dal Presidente. La Eaton di Massa Carrara, l'anno prima gli mandano una lettera che sono una best practice di tutto la multinazionale che produce forniture per auto. L'anno dopo un avvocato consegna a 350 lavoratori una lettera di licenziamento, qui e ora, senza possibilità di discutere. Una tragedia collettiva. Lì la cosa che più ferisce è il fatto che quelle persone che lì avevano dato la vita, che lì avevano anche costruito una propria identità come lavoratori, si sono trovate umiliate di fronte a questo fatto, senza neanche la possibilità di una trattativa, di una discussione, con il potere politico completamente inerte. Era proprio un dovere che questo avvenisse, oppure la cosa poteva essere discussa, trattata, magari in un quadro europeo, e magari poteva essere impedito che in qualche ufficio della multinazionale tirasse un rigo su quello stabilimento e si decidesse di andare in Serbia semplicemente perché il costo del lavoro è competitivo. Io penso che qualcosa potevamo fare. Se avessimo avuto un governo, aggiungo forse anche un'Europa più sensibile al territorio. Oppure mi è capitato i call center, ne avete avuti anche voi di call center. Mi ricordo che già 4 anni fa una ragazza poi è stata licenziata, mi diceva attenzione perché se non introducete una normativa che impedisca di fare sul costo del lavoro l'offerta nelle gare del pubblico ma anche rispetto al privato, presto ci sarà il trasferimento di questi call center laddove il lavoro costa meno, cosa che è puntualmente avvenuta e quando qualcosa il Parlamento ha cercato di fare ancora in modo insufficiente, gran parte di questo comparto si era ormai svuotato. Ce ne sarebbe ancora da dire. I contadini che seminano il grano e che poi arriva giugno, quando devono tagliarlo, le grandi navi giganti che portano il grano per il mondo fanno sulla base di decisioni, anche queste assunte nelle borse dei grandi, e quindi sulla base di un gioco finanziario, si trovano nella condizione i nostri contadini di non ricavare nemmeno il prezzo di produzione, il costo di produzione nel prezzo di vendita. Io penso che tutto questo alla fine determina un mondo che ha bisogno anche di un orizzonte diverso. Noi come sinistra bisogna provare a costruirlo, non sarà facile, certo che non è facile. Penso che l'idea del socialismo, quindi di cominciare a ragionare sul fatto che ridistribuzione della ricchezza, regolazione dei mercati, giustizia, eguaglianza non siano spropositi rispetto all'esistenza, ma siano obiettivi su cui rimobilitare l'impegno sociale e l'impegno politico delle persone, trovare anche una ragione di analisi della realtà. Perché guardate, se questa ragione non si trova, la paura, che è forte, spingerà verso soluzioni irrazionali e farà crescere quelle forze che sulla paura scommettono, come sta avvenendo e si vede quotidianamente. A mio parere la dimensione dentro cui fare questa battaglia è l'Europa, che così com'è non va, noi dobbiamo essere i primi. Anche qui porto un esempio per spiegare quello che penso. A me è capitato di dovermi occupare del caporalato. È stata fatta la legge, inasprite le pene, tutto bene. Uno si domanda, dice, vabbè, ma il padrone, l'imprenditore agricolo dovrà essere chiamato in qualche modo in causa, e si richiama in causa sotto il profilo penale, che secondo me poi alla fine sappiamo come finisce queste cose. Mi viene a mente di vedere se gli si può dare una penalità invece sui fondi agricoli che l'Europa distribuisce, il set aside e altro. Beh, l'Europa, che a Ventotene coloro che la pensavano unita scrissero doveva essere socialista, avrebbe dovuto essere socialista, prevede che nell'erogazione dei fondi per l'agricoltura ci sia una condizionalità del paesaggio, benissimo, una condizionalità ambientale, benissimo, ci mancherebbe, una condizionalità sulla salute umana, una condizionalità sulla salute animale, benissimo, anche questo oggi va molto di moda, come si vede, bene, le bestie, io vengo dai contadini, erano sempre trattate bene, non è previsto nessuna condizionalità sul lavoro umano, niente. E puoi avere nel fondo una cooperativa che sfrutta, oppure avere addirittura l'intermediazione di un'organizzazione criminale, come è evidentemente il caporalato, l'Europa continua a darti tranquillamente i soldi. Questa è l'Europa del mercato. Jacques Delors pensava che con i fondi europei si dovesse in parte calmierare l'Europa del mercato, no? È così. Dovevano essere fondi che attenuavano gli effetti distruttivi che comunque la concorrenza, la competizione produce. Questi fondi erano l'1,2 del PIL europeo prima della crisi, ora sono lo 0,9. E se stiamo dietro, come ragiona il nostro governo e come ragiona la destra europea, Juncker dice smettiamo di dare questi fondi, diamo soltanto il sostegno della leva finanziaria a chi è già forte perché abbia accesso al credito, i grandi interventi europei, a interessi meno forti. Quindi si è spinto il privato ancora una volta ad investire. Ma il privato investe laddove c'è già forza, non investe sulle aree più deboli. Allora, io credo che questa Europa noi dobbiamo con forza imparare a contestarla, ma anche sapere, a mio parere, che lì ti giochi la partita, che lì devi avere anche il coraggio di contestare, come è stato detto, il fiscal compact, e questo. Se non lo fai, devi avere anche la certezza che poi non riesci, altrimenti ci sono sempre soluzioni diverse, questo è vero, rispetto a quelle prese anche dall'ultimo governo con ciò che tu le hai rammentate. Però è vero che se tu continui a pensare che dalla crisi ci esce con il rigore, con il taglio allo Stato sociale e quindi con il fiscal compact non ci esci con gli investimenti e non ci esci con il rilancio dello Stato sociale. E su questo io credo che la battaglia la politica deve farla, dando sponda anche alle forze sociali. Noi dobbiamo avere l'ambizione di costruire una forza grande e anche magari all'inizio non va al governo, ma che si pone un obiettivo di cambiamento e di trasformazione della società. Altrimenti diamo per scontato che ci saranno pezzi della società, la parte più debole, la parte più in difficoltà, che saranno attratti dal linguaggio e da chi propone soluzioni irrazionali, pericolose, di stampo razzista, insomma alla fine una nuova destra non molto diversa da quella che peraltro nel secolo scorso la storia non si ripete mai, in qualche modo forse abbiamo avuto già modo di vedere, no? per come si è scatenata e poi per gli effetti spaventosi che ha prodotto. Io allora penso, e davvero su questo punto, che una forza nuova deve ripartire dal mondo del lavoro. Ripartire dal mondo del lavoro, sono d'accordissimo, attenzione, non sarà solo quello di 4.0. La digitalizzazione, la telematica, la robotica, sì, saranno aspetti che entreranno sicuramente in alcune aziende rispetto a cui è bene essere preparati, magari ragionare anche di riduzione dell'orario del lavoro e di formazione, però io vedo anche un mondo del lavoro che conserva tutti i tratti anche di sfruttamento a volte brutale, non solo il lavoro agricolo. Si è fatto riferimento qui alla Minniti Orlando, ci sono nel nostro paese 500.000 lavoratori irregolari, immigrati, invisibili, senza diritti, che sono facile preda di chiunque voglia, come si diceva, sfruttare, delle organizzazioni criminali. Nella legge Minniti questo aspetto si fa credere che si possano rimpatriare tutti. Non ci si fa, non passano dai cibi, neppure dai cibi passano. Però ci sono 450.000, stanno diventando 500.000 di immigrati che sono senza riconoscimento di diritti. Trovo che, e in Toscana ne ho tante di queste situazioni, probabilmente anche voi, trovo che il manifatturiero della Toscana, così forte, ma non solo in Toscana, così aggressivo, ha aumentato i ritmi di lavoro in modo impressionante. Lì non c'è stato, come te dicevi, investimenti, e forse è anche difficile in quelle situazioni fare investimenti, ma il ricatto della crisi ha aperto la strada ad un inasprimento dei ritmi di lavoro che ricordano il secolo scorso, gli anni 60, gli anni 70 del secolo scorso. Io mi domando se un giorno questa classe operaia non sarà spinta a cercare comunque dei punti di riferimento, anche per un'idea di riscatto, per un'idea di riaffermazione della propria individualità. C'è questo fenomeno pesantissimo delle partite IVA, che ormai riguarda i giovani, c'è il precariato che qui abbiamo sentito. Io credo che noi su questi temi, la CGIL ha presentato una proposta, la Carta dei diritti, noi abbiamo bisogno di passare in ricognizione queste realtà, di capire e quali proposte fare. Di non farci ammaliare da questa cosa, io sono d'accordo, importantissima del cambiamento che sarà prodotto da Industria 4.0, ma di capire qual è la realtà effettiva del mondo del lavoro, compreso per le due ragazze che trovo in treno e che mi dicono, dice, io sono nelle pulizie, sono biologa, sono laureata e lavoro e guadagno 600 euro al mese. Sono contenta a 45 anni di guadagnare 600 euro al mese con quelle prospettive. Penso anche che non si può promettere che la situazione si possa rovesciare dall'oggi al domani, perché le questioni che anche Matteo ha posto sono enormi, sono questioni enormi, ma bisognerà cominciare a discutere, bisognerà trovare una visione e poi una volta trovata la visione, quelle quattro proposte che consentano di dire cominciamo questa realtà a cambiarla veramente, ad individuare anche ciascuno nella propria autonomia degli elementi e dei punti di lotta su cui la lotta sociale e la lotta politica politica possano in qualche modo agganciarsi. Ad esempio, è importante, penso che anche con Alfredo si possa dire, articolo 1 chiederà che venga reintrodotto l'articolo 18, i nostri deputati chiederanno questo, e chiederà anche di fare una legge con il capogruppo vostro, qui di Milano, chiederà che venga fatta anche una legge che regoli per quanto possibile le delocalizzazioni. Io credo che sono due cose grosse, importanti, peraltro queste stanno anche fuori, diciamo, dal fiscal compact, e danno un segnale niente affatto banale della politica. Oppure ancora, credo, come diceva prima Alfredo, che se non riapriamo le assunzioni nel settore della pubblica amministrazione, i giovani sarà difficilissimo che trovino un posto di lavoro. La pubblica amministrazione ha perso in questi anni 600.000 posti di lavoro. Nelle scuole si spende ormai 5 miliardi in meno a partire dalla Gelmini, riconfermati anche con le attuali note. E siamo uno dei paesi che ha livelli di scolarità medio superiore più bassi e una dispersione scolastica che non ha paragone con gli altri paesi europei. Si può investire sanità, scuola. I nostri ospedali ormai risentono di un sovraccarico, ne parlavamo, di lavoro, di usura, anche perché da anni non si stanno facendo assunzioni. Si possono riaprire spazi per qualche piano di assunzione che abbia un senso, per piani di lavoro che abbiano un senso. Io credo che sono battaglie da farsi. Certo, se tutto si concentra sull'idea della detassazione e ancora un'altra volta dei bonus per le assunzioni, non andiamo da nessuna parte. Mi pare che anche i dati ci stanno a dire, ci dimostrano che questa strada alla fine è una strada economica di stampo neoreganiano che non produce nel paese un vero sviluppo, che non rende il paese più produttivo, ma che alla fine accontenta alcune categorie e poi fa soprattutto gli interessi delle imprese senza condizionamenti e senza obiettivi precisi. Io penso, e su questo chiudo, che una politica industriale non la si inventa, e sono anni che non si fa, che bisognerebbe anche qui partire un'altra volta dalla ricognizione dei punti di forza che ancora abbiamo, delle realtà sulle quali provare ancora a scommettere, di quell'industria di base della quale non possiamo fare a meno. Veniva citato il caso della siderurgia, che vede anche noi impegnati. Io mi domando, ma insomma, sarà mai possibile che l'Europa, che ha già deciso di dimezzare la siderurgia dopo averci rinunciato, ha riflettuto e ha deciso di dimezzarla, debba consentire un'ulteriore riduzione del suo apparato produttivo? Io credo che siano scelte queste nefaste, che non portano davvero da nessuna parte. Penso anche che in qualche caso il ritorno dell'intervento pubblico potrebbe essere una cosa seria da prendere in considerazione. La Cassa Depositi e Prestiti può servire a questo, oppure noi dobbiamo essere sempre proni a un capitale di vicinanze per certi aspetti parassitario che fino ad oggi anche nei rapporti col sistema bancario ha finito per fare il bello e il cattivo tempo? Avete visto il caso del Monte dei Paschi, no? I 17 miliardi dati alle prime 100 società alla fine non ci diranno chi sono, ma si può immaginare che è quel capitalismo di vicinanza. Io mi sono chiesto tante volte, ma una analisi critica del capitalismo italiano per capire chi può diventare anche un potenziale alleato di una politica di rilancio industriale e chi invece è da mettere all'indice perché fa solo speculazione. Io penso che una forza di sinistra questa deve fare, uno dei compiti fondamentali. Mettendo in fila tutto questo, io ci credo poco alla storia della crisi della rappresentanza, e termino su questo. C'è crisi della rappresentanza perché le forze politiche hanno accettato questa frattura sempre più profonda tra loro e il popolo. Dirò una banalità, ma nel dopoguerra, sotto le macerie, o come hanno fatto le forze politiche a tenere insieme un paese diviso in modo forte dal punto di vista ideologico e a trovare su decenni una strada di sviluppo. Eppure hanno messo insieme davvero il bracciante, come era mio padre, con l'operaio, con altri, e li hanno tenuti in un quadro di democrazia progressiva. Io penso che il compito che abbiamo noi qui diventa un po' questo, sicuramente cercando di capire cos'è oggi questa realtà, non è quella che avevamo allora. Ma secondo me non è vero che la democrazia è per forza destinata ad andare in crisi e che debba essere intermediata. Finisco su questo punto. Attenzione a questo fatto dell'intermediazione, perché rischia di essere un bluff, come cominciamo a capire. Fa trovare soli davanti a poteri forti. Noi abbiamo bisogno invece di riorganizzare la lotta politica, di riorganizzare la lotta sociale a partire da obiettivi e da condizioni reali. E quindi sarà un lavoro lungo, io penso di sì, ma sarà anche un lavoro sicuramente interessante, sarà ancora più interessante, credo, poterlo fare insieme. Da anni, ad esempio, chiudo veramente, noi non parliamo più di un rilancio del welfare, continuiamo a considerare la spesa su questo settore come una spesa in qualche modo che frena lo sviluppo. Possiamo rovesciare questo parametro? Capisco che ci sono difficoltà, capisco che ci sono i conti. Un'altra volta però la finanziaria si presenta come una finanziaria che ha bisogno di venire incontro all'Europa per un lato, ad alcune categorie per un altro lato ancora, di lanciare dei messaggi sulle assunzioni che poi sono di nuovo sconti che vengono fatti in modo indifferenziato alle aziende, le quali poi con il giovatte non si sa se un giorno davvero finiranno per mantenere quelle assunzioni o per mettere di nuovo fuori. E scelte diverse io penso che sono possibili. Credo che quando a Milano il 20 e il 21 Alfredo presenterà il nostro programma, questi temi concreti potranno esserci. E penso che a partire da questi temi si potrà cominciare seriamente a discutere. Senza perdere di vista però un orizzonte. Io penso che la sinistra ha cominciato a perdere il giorno in cui ha disertato la critica del capitalismo e del mondo positivo. Se noi non ricostruiamo questa critica, questa visione, è evidente che l'egemonia l'avranno gli altri, appunto, in tutti questi anni hanno fatto. Però sono anche convinto che per noi si aprono delle possibilità davvero, davvero straordinarie. Io credo che alla fine dovrebbero essere tre le bandiere che noi, due le bandiere che noi abbiamo fatto. Con grande forza riprende il tema della pace. C'è grande paura in giro su questo. Noi dobbiamo avere il coraggio di sentire che raccogliamo questa paura. La bandiera della pace secondo me può essere ancora un riferimento su cui il bisogno di sicurezza delle persone trova un indirizzo, e poi credo anch'io che dobbiamo essere anche in un sistema cambiato, non più una forza generica di centro-sinistra, ma una forza che ha una sua identità, rosso e verde. Io penso dobbiamo essere rosso per la questione sociale e verde per la questione ambientale, come due temi che si intrecciano profondamente fra loro. E qui potrebbe consistere anche la nostra modernità, la nostra capacità di rappresentare il mondo del lavoro, ma anche nuove sensibilità che sono mature nella società, nuove sensibilità che sono mature anche, diceva bene prima Maurizio, anche nel mondo cattolico. Pensate a cosa significa e quanto sia stata disattesa, ad esempio, l'encifica sull'ambiente, costituisce più nemmeno un oggetto di discussione tra le forze politiche. Credo che partendo di qui noi si può proporre un'idea diversa di individuo e di emancipazione. Questo tema dell'individuo noi non dobbiamo lasciarlo, perché uno dei temi su cui la destra ha vinto e continua a vincere per tanti aspetti è il fatto che si sono presentati come coloro che avrebbero svincolato l'individuo dai ceppi di una democrazia progressiva massificante. I risultati sono quelli che abbiamo visto, a noi tocca riprendere una battaglia e penso che abbiamo più, come dice Bersani, fatemi fare questa citazione. citazione, dice Bersani, abbiamo più pane che denti. Ecco, io credo di sì, credo che abbiamo più pane che denti.
Thank you.